Willkommen Bundesitalia Talk, nuova puntata della nostra audioguida alla Bundesliga. La battuta ormai non la faccio più perché siamo arrivati all'ottava puntata, ormai avete capito come va, come andrà quest'anno e come funziona anche soprattutto questo format che è un po' il nostro esordio, no? Con la guida audio. Abbiamo sempre fatto una guida cartacea nei 4 anni precedenti, insomma questa è un po' una cosa nuova, cartacea anche digitale ovviamente. A proposito, sono ancora disponibili, quindi se le voleste in archivio ce ne sono ancora. PDF ovviamente ce ne sono illimitate, grazie, ci sono anche cartacee comunque. E che dire, siamo arrivati all'ottava puntata oggi, e oggi è un grande giorno ragazzi, perché oggi è il giorno del Friburgo, che è il giorno sempre che aspettiamo con grande piacere quando facciamo la guida. Giorgio Dusi, Giorgio Tosatto, ciao Gio.
Ciao Gio, ciao a tutti.
Roberto Brambilla, ciao Rob.
Ciao Gio, ciao a tutti.
Linea d'attacco completa per presentare quella che è la squadra di Christian Streich, partendo ovviamente come sempre da acquisti e cessioni che sono stati fatti in estate. L'anno scorso avremmo fatto presto a fare questa sezione, visto che ne hanno cambiato uno sostanzialmente, hanno venduto Santa Maria per prendere Maximilian Eggestein. Quest'anno invece ne hanno cambiati un pochino di più, no? E specialmente dopo la Coppa dell'anno scorso, il raggiungimento di un posto in Europa League, c'è stata la chiara, ovvia necessità di ampliare quella che è la rosa da disposizione del miglior allenatore della scorsa Bundesliga, e non lo dicono noi, lo dite voi che ci ascoltate e che ci seguite sui nostri social perché l'avete votato nella formazione, e poi vabbè, lo dico di molti, tra cui anche Jupp Heynckes e Otmar Hitzfeld, però insomma questo è un altro discorso. Partiamo da quelli che sono andati via. Intanto qui non mi si apre niente, quindi vado a braccio intanto, perché ovviamente avevo tutto pronto, ma non funziona nulla oggi, andiamo bene. Ma intanto me li ricordo, quelli che sono andati via dal Friburgo, perché prima di tutto ovviamente c'è Nico Schlotterbeck, che è senza dubbio la cessione un pochino più, quella più remunerativa dal punto di vista del cash, poco ma sicuro, ma è anche quella un pochino più prestigiosa, perché comunque il giocatore che l'anno scorso, abbiamo detto, doveva fare il salto di qualità, lo ha fatto, è andato anche al Borussia Dortmund, quindi insomma un trasferimento molto molto importante. Poi ce ne sono altri due giocatori che l'anno scorso erano molto molto coinvolti nelle rotazioni. Il primo è quello di Yannick Haberer, che a centrocampo era un'ottima riserva, è nato all'Union Berlino, e il secondo è quello di Ermedin Demirovic, che insomma diciamo che a Friburgo era ben voluto fin quando in finale di Coppa di Germania ha sbagliato il rigore decisivo e si è anche mangiato a porta praticamente vuota il possibile dovuto supplementare. Non è stato ceduto per quello, ma perché si è palesata l'occasione di uno scambio, così introduciamo anche il primo arrivo con Michael Gregoric, che appunto è arrivato a Friburgo per rinforzare l'attacco. Il reparto a cui a Friburgo sono stati particolarmente attenti quest'anno, perché è arrivato anche Ritsu Doan, che insomma si parla di un trequartista che abbiamo già conosciuto con l'Arminia Bielefeld, un investimento importante, oltre gli 8 milioni complessivi, in arrivo dal PSV, giocherà molto sulla destra o comunque centrocampo tre quarti, è un giocatore che dà tanta fantasia, e poi è un giocatore di cui parleremo molto, Daniel Kofi-Kieré, centrocampista trequartista diciamo, ma anche seconda punta volendo, è arrivato da San Paolo e ha fatto spettacolo negli ultimi 2 anni in seconda divisione, e è un grande colpo pagato poco rispetto a quello che può essere il suo effettivo valore, 5 milioni, poi dopo lui lo approfondiamo perché è un giocatore veramente importante, non importante però quanto quello che è sicuramente il colpo per eccellenza, cioè Matthias Ginter, che dalla nazionale poteva andare all'Inter, si era parlato di Manchester United, si parlava di Bayern, ha voluto ritornare a casa a Friburgo, la sua città, la squadra dove ha iniziato, dal suo maestro Christian Streich che lo lanciò, esordirono insieme in Bundesliga, Streich in panchina, Ginter in campo e Ginter segnò, e insomma non c'era sostituto migliore di Nico Schlotterbeck, questo è poco ma sicuro. Poi possiamo anche un po' andare a vedere quella che sarà probabilmente la formazione tipo del Friburgo, con Ginter che va a prendere il posto di Schlotterbeck nella linea difensiva facendo coppia con Linhart, a sinistra ovviamente capitan Christian Günther, tra i pali Mark Flecken, che rimarrà anche perché è stato promosso nel tra virgolette comitato della squadra, diciamo così, no? Fa parte dei 5 rappresentanti che vanno a parlare con la dirigenza se c'è bisogno, della squadra dei capitani, diciamo. Poi a destra probabilmente la solita alternanza tra Kübler e Schmidt, occhio a sì che, a centrocampo Eggestein e Kiko Höfler dovrebbero mantenere il posto, anche se aspettiamo Keitel, e si dice anche che se ne arriva un colpo. Poi sulla tre quarti ovviamente a sinistra Vincenzo Grifo, che ha rinnovato, poi Kofi Kiré farà il sottopunta, a destra mi aspetto un'alternanza tra Roland Schallei e Ritsu Doan, e davanti Lucas Höhler, e molto probabilmente si alternerà con Michael Gregorich. Poi ricordiamo che dalla panchina c'è sempre il Joker della Bundesliga, Nils Petersen, il miglior marcatore di sempre uscendo dalla panca, che non delude mai. Ci sarebbero, a parte che se fosse per noi parleremmo tanto di tutti i giocatori del Friburgo, no? Anche perché a parte che noi vogliamo particolarmente bene l'ambiente Friburgo e tutto quanto, però ce n'è uno, Gio, che è nuovo arrivato, che ci stavo proprio in particolare, che siamo tutti curiosissimi di vedere, perché finalmente è arrivato in Bundesliga Daniel Kofi Kiré.
Soprattutto parleremo tantissimo di Strike, però non possiamo fare
tutta questo la durerà durante tutto l'anno, esattamente, questo è chiaro. Che...
Okay. Allora, sì, beh, è il giocatore, soprattutto tra i nuovi acquisti, che in effetti, come dicevi tu, sono stati tanti per la media degli ultimi anni del Friburgo, è il giocatore sicuramente più... da cui ci si aspetta, più interessante sì anche, ma comunque da cui ci si aspetta un salto, anche perché lui la Bundesliga non l'ha mai vista, e quindi bisogna capire come se è pronto, probabilmente sì, perché gli ultimi due anni, ma non solo gli ultimi due anni, dicono che è un giocatore in crescita, non è stata una crescita graduale. Tra l'altro lui è nazionale ghanese, ma la prima convocazione l'ha ricevuta l'anno scorso, è del 96, quindi vuol dire che l'ha ricevuta a 25 anni, quindi di per sé è abbastanza, se vogliamo, abbastanza anomalo. Lui è arrivato molto, molto giovane, molto piccolo in realtà, in Germania, le giovanili le ha fatte tutte in Bassa Sassonia, prima all'Eintracht Braunschweig e poi al Wolfsburg. È rimasto sempre lì, poi quando è stato, diciamo, è diventato professionista, quindi alla Velse, e quindi è rimasto comunque sempre in zona. Ha fatto poi il passaggio, la vera crescita è stata Wiesbaden. Questo secondo me è un passaggio fondamentale, perché qui prima ha giocato in dritte, e poi in quell'anno lì è stato promosso in Bundesliga, vincendo, lui ha segnato due gol nelle due partite dello spareggio contro l'Ingolstadt, quindi ha cominciato, diciamo, a essere noto, e ha fatto un buon anno il suo primo in Zweite l'anno successivo, e poi alla fine di quella stagione va al San Pauli, ma parliamo del 2020, quindi comunque parliamo di due anni fa, per dire che la crescita è stata poi notevole, perché, ripeto, è vero che il primo anno di Zweite su a Wiesbaden è stato buono, ma i due anni ad Amburgo, al San Pauli, sono stati veramente pazzeschi, già solo per i numeri, perché è uno che ha sempre segnato tanto, perché comunque anche in dritte aveva segnato moltissimo, anzi l'anno in cui ha segnato di più l'ha fatto lì con 15 gol, il secondo è l'anno scorso con 12, cioè questo appena terminato col San Pauli, comunque è andato in doppia cifra un'altra volta, cioè uno che segna. Ma gli ultimi due in cui ha fatto prima 9 gol, poi 12, ma soprattutto 10 assist il primo anno, 10 assist il secondo anno di San Pauli, dicono di un giocatore completo, che comunque ha avuto negli ultimi due anni l'ultimo passaggio della maturazione di un giocatore di 24, poi 25 anni. Quindi il ruolo è un po' quello che dicevi tu. A San Pauli era decisivo, perché faceva quel raccordo tra centrocampo e attacco, ma con anche ottima concretezza in fase realizzativa e anche in fase di ultimo passaggio, che in parte, anzi, direi che è quello che ci si aspetta da lui anche in Bundesliga al Friburgo, perché come dicevi, se Strike varia molto, ma se nel 4-2-3-1, ma anche il 4-3-3, cioè è una seconda punta, eventualmente anche se giochi con due punte lui può starci, appunto, come seconda. Quindi mi sembra che sia il giocatore che, da un certo punto di vista, un po' mancava, nel senso che ha delle caratteristiche che altri non hanno nel Friburgo, che non ci sono. E appunto, sarà il suo primo in Bundesliga, credo che giocherà tanto, quindi penso che potrà essere davvero un... quello che farà fare, se vogliamo, non dico il salto, però essendoci di mezzo anche l'Europa, che potrà dare anche una continuità in termini di qualità.
Sì, e io pensavo anche un'altra cosa, quando giustamente tu parlavi della posizione delle due punte, vabbè, diciamo subito una cosa, che Lucas Höhler salterà un bel pezzo di prima parte di stagione per infortunio, quindi comincerà un pochino più tardi, ma ricordo anche che l'anno scorso, quando qualche volta Strike ha fatto il 3-4-2-1, alla fine i tre davanti erano Griff, Höhler e Szalai, con Szalai che faceva la prima punta e Höhler che giocava un pochino più dietro, ecco. Quella posizione lì che faceva Szalai, Chiré è veramente perfetto, tagliato per farla. Ah, diciamo che è raro che il Friburgo sbagli gli acquisti, anche perché ne fanno pochi, li fanno mirati, ci investono dei soldi e, ripeto, è molto raro che poi alla fine finiscano per topparla. E io ho grandi aspettative anche su Doan, però sicuramente Chiré è quello che sono più curioso di vedere, anche perché è una storia nuova, no? E poi i Rob arrivano comunque in un ambiente che, diciamo, quando perdi una finale di Coppa, tutto sommato non dovresti essere particolarmente felice. Scusate se siete su un sottofondo di un sottofondo animali, credo, adesso dopo provvedo a chiudere la finestra, e comunque non dovresti essere felice, no? Quando perdi una Coppa. Però quella del Friburgo, la sconfitta in finale contro il Lipsia, è comunque stata accolta come... non dico con gioia, però spieghiamo un po' la storia del club recente e anche cosa è successo dopo quella finale, perché i giocatori sono stati accolti di fatto comunque come degli eroi.
Certamente, diciamo che non è, è stata accolta con amarezza anche per come è maturata, un uomo in più, probabilmente una partita che si poteva vincere, senza ci poteva portare a casa, non si è portata a casa per le ragioni che sappiamo. Diciamo che è stata vissuta non bene, ma è stato contestualizzato. Fino a qualche anno fa, per il Friburgo arrivare in finale di Coppa di Germania sarebbe stato semplicemente impensabile. Semplicemente questo. Si è fatto un lavoro, l'abbiamo detto tante volte in questi anni, un lavoro in segno della continuità. Ricordiamo che hanno avuto praticamente quattro allenatori in 30 anni, che non so quanti club ne hanno avuti così pochi. Diciamo che poi Streich ha la grande capacità di, diciamo, di questo puzzle, di riuscire sempre a trovare il pezzo che manca, e quando un pezzo se ne va, diciamo Schlotterbeck, diciamo che ne arrivano altri a pari livello o che diventeranno a pari livello. Secondo me l'importanza, cioè quanto l'ambiente è importante, quanto l'ambiente è accogliente rispetto ai giocatori, è proprio una scelta di Ginter. Cioè Ginter, come hai detto tu, poteva andare da qualunque altro posto, ha deciso di tornare nella sua città innanzitutto, ma di tornare in una squadra che tecnicamente aveva molte meno ambizioni di quelle che gli avevano offerto, però lui è tornato lì perché sa che gli può rendere al massimo, anche perché diciamo che c'è anche un mondiale, che vabbè che per me questa è una stagione particolarissima, ma c'è un mondiale da avere continuità e di giocare. Lui non poteva rischiare di andare a giocare magari in una squadra in cui non gli davano continuità, e non dico di non chiamarlo, ma di non portarlo. Diciamo che l'ambiente è ideale, molti giocatori sono andati e sono ritornati, in alcuni invece sono stati, hanno trovato, io penso a Petersen, un giocatore che aveva già una sua storia, da professionista, e sembrava però a un vicolo cieco. Invece lui è tornato e poi è diventato, come hai citato tu prima, il miglior marcatore di sempre entrando alla panchina. Ed è un giocatore, nonostante non parta mai titolare, o comunque parta raramente titolare, è un giocatore che ha un peso non solo nell'economia del gioco, ma anche nell'economia dello spogliatoio, che è una delle grandi capacità di Strike, quella di tenere sempre uno spogliatoio unito. Ricordiamo che in questi anni il Friburgo ha avuto anche dei momenti molto bassi, ha avuto una retrocessione, è risalito, è ripartito, e adesso torna in Europa dopo 4 anni, spero per i tifosi, da 2017-2018, ricordiamo che sperando che vada meglio rispetto a come è andata, perché uscirono in maniera ignominiosa contro, mi pare, il Domžale, credo era una squadra slovena.
Sì, uscirono in maniera ignominiosa.
Diciamo che
ai però, preliminari, non sono neanche arrivati, diciamo che anche questo. Peraltro ricordiamo che anche quella fu una qualificazione storica per il Friburgo, perché il Friburgo arriva in Bundesliga a fine anni 90, a inizio anni 90, esattamente, e di fatto è da lì che inizia poi l'epopea di quelli che venivano chiamati Rob, correggimi se sbaglio, dimmelo tu perché io la pronuncia non me lo ricordo,
Brasiliani della Brisgovia,
esatto, bravo, letto in italiano, l'hai risolta bene.
No, no, però la storia particolare è che tra l'altro per loro, poi tra l'altro nella loro storia c'è anche nel 95 un terzo posto, che al 95, 94-95 non erano il Friburgo con queste strutture, era un Friburgo davvero che era proprio è un'altra era, e erano arrivati terzi, ma era anche un'altra Bundesliga. Poi diciamo che adesso con questa ipercompetitività, soprattutto per quello che noi chiamiamo la classe media, diciamo che diventa più difficile, e questo è il percorso dell'anno scorso. Ricordiamo che all'ultima giornata loro erano lì addirittura per poter, avevano se non mi sbaglio ancora la possibilità di andare in Champions.
Cioè, fino al 93esimo dell'ultima giornata più o meno. Non
cioè, che sarebbe stato una cosa eccezionale, cioè, anche perché poi Friburgo è un posto, per quanto è un posto piccolo, con una tradizione calcistica che fino agli anni 90 era, non dico, non era nulla, perché non è vero, anzi delle storie come squadre molto antiche, però non hanno mai state mai squadre di vertice, e arrivare lì è già un super colpo, diciamo.
Diciamo che fino a quel momento il vanto più grande del Friburgo, almeno fino a metà degli anni 2000, diciamo così, era aver avuto Joachim Löw come miglior cannoniere della storia del club, che non lo è più perché lo è diventato anche Nils Petersen. Löw, tra l'altro, va spesso a Friburgo, no? Lo vediamo spesso sulle gradinate del nuovo stadio, perché dall'anno scorso, ricordiamo, c'è l'Esze Stadion, non c'è più il storico Dresam Stadion. Quello che non è cambiato ovviamente è Christian Streich, di cui abbiamo parlato in lungo e in largo talmente tante volte che ancora sta a ricordare la storia, no? È anche abbastanza magari stucchevole. Gio, io ti faccio una domanda molto semplice. Cosa si inventa Streich quest'anno?
Questa le ha già viste tutte, quindi non è che sia un anno particolare, però in effetti credo che quest'anno ci sia l'obiettivo, e lo si vede dal mercato e anche dalla crescita della società, di continuare a tenere quel livello in Bundesliga. Poi ovviamente, cioè, l'anno scorso è stato sesto posto, può essere ottavo, cioè insomma, così come magari può essere quinto, però intendo dire stare in quella fascia lì, poi ogni anno va a modo suo. Andare avanti, l'anno scorso la finale di DFB Pokal ha messo la curina in bocca probabilmente, cioè comunque è possibile, cioè ha fatto capire che è possibile, prima era veramente visto un po' come un sogno. In più c'è l'Europa, che ovviamente, dove non è che ci si aspetti cose enormi, ma dove un percorso lo può fare. Quindi secondo me è un anno che stanno vivendo, tutto l'ambiente sta vivendo con grande attesa, perché deve essere un po' quello della conferma, ma con questo aspetto in più di un percorso in Europa che in effetti non c'è mai stato. Streich sarà sicuramente bravo a tenere l'ambiente coi piedi per terra, ma Friburgo non è un ambiente difficile. E dall'altra parte, secondo me, il suo vero compito sarà quello di riuscire a gestire le tre competizioni. E la rosa dal punto di vista numerico c'è, lui la capacità di cambiare dal punto di vista dell'assetto tattico, sia in corsa che da partita a partita, di ruotare i giocatori, l'ha dimostrato. Però è chiaro che quest'anno comunque, di solito il Friburgo è abituato ad avere una competizione, non andare tanto avanti in Coppa e non avere la Coppa Europea. E quest'anno è possibile che per un bel po' di tempo, a parte il Mondiale in mezzo, ancora un altro discorso, ma per un po' di tempo avrà tre partite a settimana. Per un po' di settimane, ecco.
Esatto, poi almeno fino a novembre ce l'avrà, poi sarà da capire quanto andrà avanti, no, in Europa League. E tra l'altro, oltre ad essere una novità per il Friburgo, è una novità anche per quasi tutti i giocatori, tranne Ginter forse, che ha già gestito più volte il doppio impegno, perché nessuno di questi diciamo ha mai giocato, no, ai livelli di squadre che fanno regolarmente le coppe europee. Ed è questa secondo me un'ulteriore particolarità, no, del Friburgo, che come dicevamo all'inizio ogni anno cambia molto poco, inserisce poco, al massimo cede quando ci sono delle esigenze, ma anche le cessioni comunque, certo, capitano, ci sono. Negli ultimi anni sono molto diminuite. Chiaro, Schlotterbeck era diventato troppo grande per il Friburgo, ma è uno ogni tanto, perché poi quelli che sono andati via, Svolov, Maximilian Philipp, mi viene in mente per dirne un altro, di quelli che sono andati, Waldschmidt, non è che poi fuori di Friburgo hanno fatto faville. questo gruppo qua di quest'anno e questi ultimi 2 o 3 anni, diciamo, che stanno facendo questo ciclo, questo percorso, mi sembra che abbiano capito, invece, il rinnovo di Grifolo testimonia che effettivamente stare a Friburgo spesso e volentieri, magari anche con uno stipendio un pochino più basso, ridotto, rispetto ad andare a monetizzare da un'altra parte, ma mi vengono in mente anche altri club, magari quelli di Premier di bassa fascia, ok? Cioè, la Premier di bassa fascia non viene a comprare a Friburgo. Cioè, questa è una cosa, secondo me, molto particolare. E secondo me questo è perché questo gruppo, questi giocatori, hanno capito che gli conviene stare lì, magari anche con contratti più bassi, cioè il rinnovo di Grifo ora. Non penso che Grifo abbia difficoltà a trovare una squadra in Italia che gli possa offrire un contratto da 3-4 milioni. Non penso proprio. Sarei stranito se fosse il contrario. Però ha deciso di rimanere lì, di rinnovare. E questo penso che, Rob, dica molto, no? Di quello che è l'ambiente, ma anche di quello che è Christian Streich. Che, facciamo una cosa, scegli 2 aneddoti su Streich. Scegline 2.
È difficile, ne scelgo 2, vabbè, allora. Vabbè, tanto che tu hai parlato della costruzione della scuola, te ne dico una che coinvolge Artenbach, che è sostanzialmente il suo braccio destro, nonché il suo migliore amico, è il dirigente di riferimento. Loro per un periodo hanno praticamente condiviso casa e sostanzialmente Artenbach ne racconta come racconta della convivenza con sé come una bella cosa, però diciamo che la definisce come impegnativa, ecco, non perché facesse cose tipo Klopp che fumava in bagno, però se diciamo che era un personaggio, lui, una delle sue caratteristiche, beh, col vecchio stadio, adesso non so perché non ho presente a distanza, andava a salire in bici, tranquillamente, e secondo me adesso è un pochino più difficile perché mi sa che è un po' più lontano.
No, però so... Grifo, sai che Grifo mi ha detto che sta andando ancora allo stadio in bici.
Va
comunque in bici, mi ha detto.
Sì, questo personaggio...
Ma con lo stadio, va in bici, con lo strike. Sì, ancora in bici.
La cosa, più che l'aneddoto, per dirvi quanto è di culto, addirittura dopo un annetto che lui allenava il Friburgo, praticamente alcune televisioni locali e poi un giornale locale praticamente gli hanno dedicato, sostanzialmente come adesso una rubrica, non è che la tenesse lui, però con i suoi, cioè con i suoi, diciamo... i suoi highlights con le parole, e sono spettacolari perché, vabbè, per chi non parla tedesco non rende tanto, però dovete sentirlo quando parla nel dialetto di dove è lui, che diciamo che è non dico sia incomprensibile, però bisogna fare un attimo di sforzo per capire quello è tedesco. Però,
se lo dice il professore, ragazzi, cioè, capite, no, il livello. Ma insomma, comunque, questo era il Friburgo e speriamo di avervi fatto capire quanto sia un ambiente particolare. Ci state ascoltando probabilmente in serie, no? Una dietro l'altra. Vi siete beccati una serie di cose problematiche, una dietro l'altra, tra Schalke, cosa abbiamo fatto? Stoccarda, abbiamo fatto Hertha Berlino. Adesso dai, col Friburgo avete capito che ci sono anche certi ambienti in cui veramente è molto facile lavorare, molto bello lavorare, i risultati appunto si vedono e abbiamo fatto capire anche quanto tecnicamente il Friburgo sia una cosa valida e non solo una cosa di culto, diciamo così. Giorgio Tosatto, ciao Gio.
Ciao Gio, grazie.
Roberto Brambilla, ciao Rob.
Ciao Gio, ciao a tutti.
Io vi ricordo che l'appuntamento è per domani con un'altra squadra della nostra audioguida alla Bundesliga. Una puntata al giorno, e già che ci sono vi ricordo anche di seguirci su tutti i nostri canali, iscrivetevi ai nostri canali così vi arrivano anche le notifiche, YouTube, Spotify, eccetera, eccetera, e lasciateci anche una bella recensione, che su Spotify siamo a 4.9. Chi è che ci ha fatto abbassare la media? Oh, non si fa sta cosa, eh? Vai, ciao a tutti. I Cabeferti.